Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, cari amiche di Radio Maria, buonasera. Sono felice di essere questa sera con voi e il mio pensiero subito, come sempre, va a tutti coloro che ci ascoltano, ma in particolare a chi attraverso un momento difficile, ai sofferenti, le persone che oggi non hanno avuto visite, non hanno incontrato nessuno, alle persone che sentono particolarmente la solitudine, i carcerati, che so che seguono e ascoltano molto Radio Maria, alle persone lontane da casa, ai camionisti che stanno attraversando la nostra bella Italia, e insomma le persone anziane, ai sacerdoti, ai confratelli, insomma a tutti, però in particolare a quelli che attraversano un momento di particolare difficoltà, e vorrei che attraverso questo saluto arrivasse soprattutto la benedizione del Signore e la consolazione del Signore. Quella di oggi è l'ultima puntata, diciamo, di questa rassegna 2016-2017, intitolata Le domande grandi dei bambini. Chi ha seguito tutte le altre puntate sa che stiamo lasciandoci accompagnare da questo libro intitolato Le domande grandi dei bambini, edito da Itaca, che ormai quasi un anno fa abbiamo scritto Don Andrea Lonardo e io, per accompagnare, questa è un po' la novità, i bambini che si preparano alla prima comunione, ma anche le loro famiglie insieme. Quindi un testo che i catechisti possono usare per accompagnare contemporaneamente i bimbi e le loro famiglie. Un altro elemento di questo testo che stiamo esplorando così è quello del fatto che si parte proprio dalle domande vere dei bambini. Sono domande che realmente i bambini hanno fatto, e ascoltandole chi ha un po' esperienza di loro si rende conto, riconosce facilmente la freschezza e la sincerità delle loro domande. Quindi abbiamo trovato la domanda iniziale, era che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia, perché i bambini vanno a scuola e quindi studiano l'uomo primitivo e si pongono questa domanda, perché c'è l'universo, con la scienza si può conoscere tutto, questo problema del rapporto tra scienza e fede che comincia fin da piccolissimi e che anche quindi trasmettendo la fede nella catechesi è un elemento che deve essere preso in considerazione, perché Dio ha scelto un popolo, perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo, perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi, tutte domande vere. E poi la domanda di questa sera, anzi le domande, perché vedremo velocemente due capitoli, ci affronteremo due domande che però sono legate tra di loro, ma insomma, questo Dio è uno o sono tre? E poi l'altra domanda, perché si fa il battesimo? Allora andiamo direttamente a pagina 93 del nostro libro, per chi ce l'ha. Tra l'altro siamo contenti perché ha avuto proprio una grandissima diffusione, e quindi speriamo che adesso con Don Andrea a breve, entro fine luglio così, andrà in stampa il secondo e il terzo volume, quindi alla fine con questi volumi, questo qua che stiamo leggendo e gli altri due, avremo un cammino completo per accompagnare i bimbi e i loro genitori e i catechisti per la prima comunione. A pagina 93 del libro abbiamo un'illustrazione. Ecco, questa illustrazione è una illustrazione della Trinità. Abbiamo fatto siamo impegnati molto per trovare una raffigurazione che fosse originale, cioè che non si trova se si cerca in tutte le raffigurazioni, però che tenesse insieme degli elementi importanti. Quindi si vede di spalle il Padre, che è tutto luce, che si protende in un abbraccio, e dall'altra parte di fronte noi vediamo il Figlio che va ad accogliere questo braccio, abbraccio del Padre. Questo cerchio formato dall'abbraccio tra il Padre e il Figlio è un cerchio di fuoco ed è lo Spirito Santo, quindi la raffigurazione di Dio che in modo dinamico, questo abbraccio eterno tra il Padre e il Figlio, e dove lo Spirito Santo è questo fuoco d'amore che raggiunge il Figlio e che dal Padre va al Figlio e che dal Figlio va al Padre, e in mezzo, nel buco lasciamo tutto libero da questo abbraccio, l'universo, cioè tutta la creazione, tutto ciò che esiste, tutto ciò che noi conosciamo è dentro all'abbraccio di Dio, cioè non c'è niente, per quanto grande sia la creazione è finita ed è contenuta dentro Dio che è infinito. Insomma, questo e la domanda del bambino è giusta, ma insomma, questo Dio è uno o sono tre? Allora, il metodo è quello delle puntate precedenti, lo ripeto per chi fosse invece la prima volta che sta seguendo la puntata. Io leggo un pezzettino per volta della parte rivolta ai bambini e poi la commento e poi leggo quelli che sono invece gli spunti che Don Andrea dà ai genitori dei bambini sugli stessi argomenti trattati. Siamo a pagina 94. Cari bambini, è giunto il momento di rispondere alla domanda più grande di tutte. Per rispondere a questa domanda sono stati scritti talmente tanti libri che non basterebbe uno stadio di calcio per contenerli. Se sommassimo tutte le ore che milioni e milioni di uomini hanno passato in preghiera per rispondere a questo interrogativo, arriveremmo a un numero enorme di secoli. La domanda è questa: chi è dunque Dio? Ecco, io vorrei, subito in questa prima parte in cui mi rivolgo ai bambini, far capire che la riflessione su Dio ha veramente impegnato il meglio della storia dell'umanità. Anche la cultura, l'arte, la bellezza, la poesia non è spiegabile, nasce in un contesto inizialmente religioso, cioè il meglio era dato a Dio per la ricerca di Dio. Perché, e quindi quando noi volessimo mettere insieme tutti i libri che si occupano di questo argomento, cioè rispondere alla domanda su Dio, su chi sia Dio, veramente noi dovremmo, non basterebbe lo spazio per contenere tutti questi libri. E allora poi usiamo questa immagine che per loro è quella dei campi di calcio, che per loro è comprensibile, però questa è una verità importante da trasmettere, cioè che l'umanità, la storia dell'umanità è una storia anche di ricerca di Dio, e questa ricerca di Dio ha prodotto tantissimi testi molto importanti. Vado avanti con la lettura. Gesù dice di essere il figlio di Dio. Gesù, quando parla a Dio, lo chiama sempre Padre. Racconta una parabola sul cuore misericordioso di questo Padre. Per rivolgersi a lui usa un'espressione che era molto tenera in lingua aramaica, Abba. Anche nel momento del più estremo dolore, Gesù sa che il Padre è sempre con lui e continua a chiedergli aiuto e a rivolgersi a lui. Gesù dice che solo lui, il Figlio, conosce veramente Dio Padre. Ma Gesù non parla solo del Figlio e del Padre, parla anche dello Spirito Santo. Ne parla come di una persona. Gesù non ne parla come di un'energia, di una forza, di una cosa. Lo chiama il Consolatore. Gesù parla di se stesso come del Figlio. Un figlio che è amato dal padre e che ama il padre, un figlio che guarda sempre il padre, un figlio che ci parla non solo del padre, ma anche dello Spirito Santo, il Consolatore. Ecco, quello che faccio con i bambini è questo, io parto sempre da Gesù, da quello che dice Gesù. È chiaro che Gesù parla di se stesso, si pone allo stesso livello del padre e parla di se stesso come di figlio. Quindi, quando si parla di Dio bisogna considerare che questo figlio si presenta come Dio, il padre sicuramente Dio, e poi questo figlio parla anche dello Spirito Santo che definisce il Consolatore, cioè lo Spirito Santo non è una forza, un'energia anonima, cioè è presentato con l'articolo determinativo, il Consolatore. Allora concludo il ragionamento con i bambini con la frase che abbiamo imparato a conoscere in questo anno di Catechesi insieme. Dico così: se Gesù non è un megalomane, bambini, ed è veramente il figlio di Dio, alla domanda chi è Dio, noi cristiani possiamo rispondere solo in un modo. Dio è Padre e Figlio e Spirito Santo. Vedete, questo è l'approccio che credo, che vedo che è convincente. Cioè, io parto sempre dalla identità di Gesù. Gesù, se Gesù è Dio e non è megalomane, dico ai bambini, allora sicuramente il figlio è Dio, il padre è Dio, e Gesù parla, anche se non è megalomane, anche dello Spirito Santo. Quindi i cristiani, poverini, fin dall'inizio, dovendo dire chi è Dio, hanno detto, visto che Gesù ha detto così, Dio è padre e figlio e Spirito Santo. Cioè, nasce la definizione della Trinità, non ce la siamo inventata noi, nasce semplicemente prendendo sul serio le parole di Gesù, e questo vi assicuro che i bambini lo capiscono benissimo. Passa, poi c'è poi il passaggio successivo del cercare di far capire meglio questa cosa. E quindi adesso le parole che vi leggerò sono quelle con cui spiego, cerco di spiegare ai bambini, sempre però partendo da Gesù, il modo di capire meglio tutto questo. Come possiamo capire meglio tutto questo, bambini? Giovanni l'Evangelista ci dice così: Dio è amore. C'è uno che ama, e questo è il Padre. C'è uno che è amato, e questo è il Figlio. C'è l'amore tra il Padre, del Padre per il Figlio, e del Figlio per il Padre, questo è lo Spirito Santo. Dire che Dio è amore vuol dire che ci sono un amante, un amato e l'amore tra di loro, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Infatti, quando Gesù manda i suoi a battezzare tutti i popoli della terra, dice di farlo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Attenzione, il nome non è solo un soffio della voce. Il nome di Dio è Dio presente e che ama. Allora, questa parte, diciamo, più catechistica pura è fondamentale per far capire come la Trinità viene fuori da proprio una dal prendere sul serio le parole di Gesù. E quindi questo mi sembra, vedo che quando parlo ai bambini è capito. Quando noi diciamo amore, subito diciamo tre: l'amato, l'amante e l'amore tra i due. C'è l'amore dell'amato per l'amante, l'amante per l'amato. E questo tutte le volte che c'è amore così. Quando c'è un abbraccio tra un bimbo e la sua mamma, c'è l'amore della mamma per il bimbo, c'è l'amore del bimbo per la mamma, e poi qui c'è questo amore, quindi tra i due. Quindi c'è l'amore, poi c'è la mamma e il bambino. Questo i bambini lo capiscono, che quando si dice amore non si dice solitudine, ma si dice già comunione, si dice tre. E poi il fatto che Gesù chiaramente, quando dice di battezzare nel nome di Dio, ma dice di battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Anche questo è un argomento che convince molti bambini. Cioè dicono, se Gesù, che è veramente Dio, dice di battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, allora a questo punto Padre, Figlio e Spirito Santo è l'intimità di Dio, è il dentro di Dio. Passiamo allora a quelli che sono gli spunti che Don Andrea Leonardo su questo argomento rivolge ai genitori. Ma prima di farlo ci concediamo qualche momento di musica, qualche momento di pausa. Cari amici, stiamo affrontando un altro capitolo del libro Le domande grandi dei bambini. Ogni capitolo parte da una domanda vera, ma insomma, questo Dio è uno o sono tre? È una domanda che, al di là dei bambini, questa è una domanda che ci sentiamo fare spesso, a volte è una domanda che molti cristiani hanno, e quindi abbiamo cercato nella prima parte, rivolta ai bambini, a rispondere a questa domanda, prendendo sul serio le parole di Gesù. Adesso siamo alla seconda parte, diciamo, di questo capitolo, dove ci rivolgiamo ai genitori, gli spunti che Don Andrea Leonardo, il direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi di Roma, dà ai genitori. Sono sempre, voi ormai lo sapete, degli spunti ricchissimi, cioè permettono veramente di dialogare con le famiglie, di arrivare direttamente al cuore, semplici ma molto profondi. Dice Don Andrea: molti pensano che i dogmi della Chiesa siano una cosa vecchia, antiquata, invece è vero il contrario, sono le eresie a essere vecchie. Se qualcuno oggi sostiene che Gesù non è il Figlio di Dio, che Gesù è solo un uomo, solo una creatura, non sa di ripetere ciò che già disse Ario, un prete di Alessandria d'Egitto, all'inizio del IV secolo, cioè 1700 anni fa. Egli sosteneva che se Dio era uno solo, non potevano esserci un figlio di Dio, Dio come il Padre. La Chiesa nella sua sapienza rispose che se Dio non aveva un figlio, allora Dio non poteva nemmeno essere chiamato Padre, poiché non aveva generato nessuno. I vescovi del tempo difesero la fede assolutamente nuova ed entusiasmante del Vangelo. Nell'incarnazione Dio è veramente venuto in mezzo agli uomini. Se Gesù non fosse stato veramente Dio, figlio di Dio, allora Dio non avrebbe ancora visitato la terra e noi uomini saremmo soli. Gli uomini non sarebbero ancora stati amati e salvati. Solo il dogma della Trinità è veramente nuovo nella storia del mondo. Ci annuncia che Dio, mandando il suo Figlio, ha compiuto qualcosa di rivoluzionario nel mondo. È giunta in mezzo a noi la speranza. L'eresia che nega che Gesù sia Dio, figlio di Dio, riporterebbe l'umanità ai tempi pre-cristiani, quando Dio era un mistero incomprensibile e l'uomo era senza Dio e senza speranza in questo mondo. Gilbert K. Chesterton, un inglese che si convertì al cattolicesimo, disse con grande saggezza che la Chiesa, con i suoi dogmi, difende l'umanità dai suoi peggiori nemici, quei vecchi mostri antichi, divoratori, orribili che sono i vecchi errori. Tutto quello che si condanna nella tradizione cattolica, l'autorità, il dogmatismo, il rifiuto di ritrattare o modificare, non sono che i naturali attributi di un uomo che porta un messaggio relativo a un fatto. Questa è un'altra perla di Chesterton. Se dinanzi a qualcuno che mi dice «tu non ti chiami Andrea», io rispondessi «no, io mi chiamo Andrea, questa è una cosa certa», non sarei dogmatico. Piuttosto difenderei la realtà della scelta dei miei genitori di chiamarmi Andrea, cioè un fatto. Così quando la Chiesa dice semplicemente che Gesù è il figlio di Dio, non è dogmatica, sta semplicemente mostrando che il Natale è una meraviglia e che Dio è venuto in mezzo a noi. Ecco, questo è il primo spunto che Don Andrea dà relativamente alle cose che abbiamo spiegato ai bambini. È di una ricchezza, vedete, cioè questo aspetto che viene poco detto, cioè l'eresia in realtà è vecchia, perché l'eresia ritorna a delle convinzioni che sono precedenti al cristianesimo. Dio è un mistero, di Dio non si può sapere nulla, quindi si può pregare anche un Dio ignoto, ma la vera novità è credere questo fatto, questo avvenimento, che Dio si è fatto carne e Dio è venuto in mezzo a noi. Questo è assolutamente nuovo e continua a essere qualcosa di così nuovo che viene sempre, in ogni epoca, contrastato come qualcosa di impossibile. Andiamo allora a un secondo spunto che ci dà Don Andrea, siamo a pagina 99, continua così. Questi naturalmente non sono gli spunti per i le famiglie, per i papà e le mamme dei bambini, però guardate che è evidente che i bambini, quando incuriositi dalla parte dei loro genitori, leggono anche queste parti, sono molto intelligenti e almeno al senso generale le cose più importanti le capiscono sicuramente anche loro. E poi dobbiamo anche considerare, cosa che invece raramente viene considerata, che non tutti i bambini sono uguali, cioè naturalmente sono uguali per valore, per dignità, per la loro preziosità, però abbiamo dei bambini che sono particolarmente veloci, particolarmente intelligenti, particolarmente acuti, altri che hanno bisogno di più tempo per capire le cose, che non vuol dire che sono più stupidi, però hanno magari delle altre capacità, ci sono bambini che sono molto abili dal punto di vista della ginnastica, dell'esercizio fisico, delle attività manuali, altri bambini invece sono molto abili nel disegno, nella poesia, nel canto, cioè non tutti i bimbi sono uguali e quindi dobbiamo anche sempre considerare che magari un testo che per un bambino è assolutamente, cioè, capisce molte cose ma non tutte, per un altro bambino invece è un testo fondamentale che lo aiuta a conservare la fede, questo non dimentichiamolo mai. Allora leggiamo il secondo spunto che Don Andrea riserva ai genitori dei bambini. Alcuni vi diranno che non bisogna fidarsi dei Vangeli che parlano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché in quelli apocrifi non se ne parlerebbe. È interessante sapere cosa sono i Vangeli apocrifi. Apocrifo in greco vuol dire semplicemente nascosto. Dunque, chi ha nascosto i Vangeli apocrifi? Certamente non la Chiesa, che in quegli anni era perseguitata, cercava di spiegare pubblicamente cos'era il cristianesimo. Sono invece gli stessi autori degli apocrifi che dichiarano di averli tenuti nascosti. Ad esempio, l'autore del Vangelo di Giuda afferma di aver ricevuto in segreto da Gesù alcuni messaggi, insieme al comando di Cristo di trasmettere quelle parole segretamente. Perché il Vangelo di Giuda e così altri apocrifi dicono di aver tenuto nascoste queste presunte parole di Gesù? Perché questi scritti sono stati redatti molto tempo dopo i quattro Vangeli canonici, ormai conosciuti da tutti. Serviva un trucco, dunque, per convincere le persone che quei nuovi Vangeli tardivi fossero antichi. Si inventò così il fatto che erano stati tenuti nascosti per far credere che fossero stati scritti negli stessi anni in cui furono composti i quattro Vangeli. In ogni caso, anche questi testi parlano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi consiglio di leggerli. Scoprirete subito quante stranezze vi sono all'interno e quante frasi assurde gli apocrifi attribuiscono a Gesù. Ma soprattutto vi invito a rileggere con i vostri figli il Vangelo della Domenica. Potrete conoscere Gesù da vicino. Non ci sono libri più importanti sulla terra dei quattro Vangeli. Vedete, un uomo che poi io conosco bene, quindi so che è un grande conoscitore, un grande studioso, è un biblista, e quindi i Vangeli apocrifi li ha studiati con grande attenzione, con grande cura. Un autore come questo ci toglie tutte quel fumo, quell'alone di mistero che avvolge questi libri. I Vangeli apocrifi sono in realtà dei Vangeli che tutti gli studiosi sanno benissimo essere stati composti tanti secoli dopo gli altri Vangeli, quei Vangeli che leggiamo ogni domenica in chiesa. Un terzo box, un terzo spunto che Don Andrea dà è questo, lo troviamo a pagina 100, ve lo leggo. Papa Giovanni XXIII, ora santo, una volta disse che fra noi cristiani è molto più forte quanto ci unisce di quanto ci divide. Questo perché la fede nell'incarnazione del Figlio di Dio unisce cattolici, ortodossi e protestanti. Siamo cristiani perché crediamo che Dio si è fatto uomo e quindi crediamo che Dio è amore, che Dio è Trinità e quindi crediamo nel battesimo. Questo è testimoniato anche dal sangue dei martiri. Papa Francesco ha detto con parole molto forti: noi sappiamo che quando quelli che odiano Gesù Cristo uccidono un cristiano, prima di ucciderlo non gli domandano: ma tu sei luterano? Tu sei ortodosso? Tu sei evangelico? Tu sei battista? Tu sei metodista? Tu sei cristiano? E tagliano la testa. Questi non confondono, sanno che c'è una radice lì che dà vita a tutti noi, che si chiama Gesù Cristo e che c'è lo Spirito Santo che ci porta verso l'unità. Quelli che odiano Gesù Cristo, guidati dal maligno, non sbagliano, sanno e per questo uccidono senza fare domande. Ecco, questo box, questo spunto che Don Andrea dà è molto importante, cioè ci richiama alla grandezza impressionante che è del battesimo. Il battesimo che cos'è? Il battesimo è un'azione di Dio, è Dio che agisce entro la storia, quindi una piccola creatura umana. Per questa azione di Dio, che passa attraverso il gesto dell'acqua e delle parole, il fuoco dello Spirito Santo unisce questa creatura a Cristo, come un ramo è unito a un albero, come un tralcio alla vite, come una parte del corpo è unita al corpo intero, come una mano appartiene al corpo. Quindi è proprio un'unione vitale con Dio, quella che si realizza nel battesimo. E questa fede nel battesimo, sul fatto che è fatto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è come dire la vera fonte dell'unità. Ecco, ricorda questo, è anche la vera fonte del martirio, perché giustamente quando un cristiano viene ucciso in quanto cristiano, non è che prima di ucciderlo gli chiedono se è ortodosso, protestante o cattolico. Molto, molto interessante. E allora concludo la mia parte, ritorno a parlare ai bambini, questo capitolo lo chiudiamo così, dove c'è proprio uno schemino che per me, al quale io ci tengo molto, mi sta molto a cuore, dove si dice praticamente il cuore della fede, le cose più importanti della fede, cioè la libertà dell'uomo che cerca Dio, la libertà di Dio che si fa conoscere all'uomo rappresentato da una piramide rovesciata con una L maiuscola. E Dio si è fatto conoscere un po' per volta attraverso un popolo e infine si è rivelato nel suo Figlio. Lo spiego così ai bambini, dico così: cari bambini, aggiungiamo al nostro disegno la rappresentazione di quello di cui abbiamo appena parlato. Gesù pretende di essere il Figlio di Dio allo stesso livello del Padre, infatti parla sempre del Padre, ma non ci parla solo del Padre, ci promette il grande dono dello Spirito Santo. Se, come abbiamo spiegato, Gesù non è un megalomane, allora Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Torniamo sempre al centro, torniamo sempre a dire ai nostri bimbi le cose assolutamente più importanti. Allora, prima di passare all'ultimissimo capitolo di questo libro che stiamo guardando assieme, che stiamo leggendo sia la parte rivolta ai bambini sia la parte rivolta ai loro genitori, intitolato Le domande grandi dei bambini, edizione Iteca, ci concediamo ancora un momento di pausa musicale. Continuiamo il nostro cammino guardando e affrontando l'ultimo capitolo del libro Le domande grandi dei bambini. L'ultimo capitolo recita così, pone questa domanda, una vera domanda ricevuta tante volte dai bambini: perché si fa il battesimo? A noi è sembrato, siamo alla pagina 102-103. Abbiamo queste belle illustrazioni che occupano due pagine, una bella illustrazione ampia con la domanda perché si fa il battesimo. E la illustrazione è identica a quella del capitolo precedente, cioè vediamo sempre il padre di spalle. Perché? Perché noi non vediamo il volto del padre, noi l'unico volto che vediamo è quello del figlio, il padre di spalle, un padre tutto luminoso, quindi non il classico vecchio che si vede nelle raffigurazioni, perché Dio padre non è un vecchio, e poi non si vede il volto, perché noi vediamo il volto di Gesù, Gesù che dice chi vede me vede il padre, quindi abbiamo pensato giusto raffigurarlo di spalle, luminoso, vediamo questo abbraccio del padre, e naturalmente l'abbraccio del padre va ad abbracciare il figlio, solo che il figlio, identico a prima, al posto delle braccia ha dei rami di vite pieni di grappoli. Ecco spiegato, noi con il battesimo uniti a Gesù veniamo abbracciati dal padre che è il vignaiolo, e l'amore, sempre questo cerchio di amore tra il padre e il figlio e il padre, che è questo cerchio che va a chiudere l'abbraccio tra i due, dentro che cos'ha? A tutto l'universo, cioè Dio. Il figlio dà la vita per il mondo, noi uniti al figlio nel battesimo diamo la nostra vita per il mondo, noi uniti a Cristo amiamo tanto il mondo come lo ama il padre, e diamo uniti a Cristo la nostra vita per la salvezza di tutto il mondo, di tutto l'universo, di tutta la creazione. Una cosa meravigliosa che questa illustrazione nuova, vi ripeto, perché realizzata da un bravissimo illustratore, Andrea Pucci, questa illustrazione non esisteva, l'abbiamo proprio fatta ex novo, proprio per raffigurare e per rappresentare questa vita di Dio in Dio, vivace, non statica. Ecco. Torniamo invece alle parole che rivolgiamo ai nostri bambini per rispondere alla loro domanda, perché si fa il battesimo? Andiamo avanti. Se accogliamo le parole di Gesù, scopriamo che quel Dio misterioso che tutti gli uomini in ogni tempo hanno sempre cercato di conoscere è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari bambini, a questo punto viene da chiedersi: e noi? Cosa c'entriamo noi con Dio? Cosa cambia per noi? Noi adulti spesso vi facciamo torto. Pensiamo sbagliando che solo perché siete più piccoli, piccoli siano anche i vostri dolori, le vostre paure, la vostra solitudine. Non è così. Anche voi provate dolore quando siete nel vostro lettino e sentite mamma e papà che litigano, quando vi afferra la paura della morte, quando scoprite il tradimento di un amico. Provate gli stessi dolori di noi adulti. Ma se Gesù, come abbiamo detto prima, non era un folle e sapeva quello che stava dicendo, allora Dio è un padre che vede tutto questo, un padre che conosce ogni nostra sofferenza. È vero che a volte non ci toglie subito queste sofferenze, ma la parola di Dio ci insegna che per lui tutte le nostre lacrime sono preziose. Dio le raccoglie, le conta, non cadono a terra perdute diventando fango. Questo è possibile in modo fortissimo per la nostra unione con Gesù. È giusto dire ai bambini: ma perché, cosa mi cambia col battesimo? Ma come, cosa mi cambia? Col battesimo tu sei unito a Gesù che è il figlio, e quindi tu hai la certezza anche nei momenti di difficoltà, anche nei momenti di dolore, anche nei momenti di pianto. Ed è giusto in un libro, parlando ai bambini, riconoscere che anche loro hanno questi momenti di dolore e di pianto. Noi tante volte li guardiamo e pensiamo che automaticamente siano spensierati senza pensieri perché sono bambini. Ed è giusto dire che non tutti i bambini sono spensierati. Ci sono bambini che a 8 anni, 9 anni, quelli che partecipano ai nostri incontri, nel loro lettino alla sera hanno già dei grandi dolori. Ed è diverso viverli da soli, oppure sapere che tu sei unito a Gesù, che è il Figlio di Dio, e quindi questi tuoi dolori sono visti nel segreto da un Dio che è Padre. E che quindi tutte le tue lacrime non vanno perdute, che quindi le tue sofferenze non sono inutili, non vanno sprecate. Ecco, io trovo che quando dico queste cose ai bambini, cioè tutte le volte che io mostro di vedere le loro fatiche, le loro difficoltà, che io so che loro stanno male e che hanno già nel loro cuore dei piccoli grandi dolori a volte, è una grande consolazione. Perché almeno non devono cercare sempre di dimostrare che tutto deve per forza andare bene, che sono sempre sorridenti, che non c'è mai nessun problema. A volte imparano purtroppo già da piccoli a fingere per non fare soffrire gli adulti e non fare soffrire i grandi. Quindi loro aggiungono dolore a dolore e non c'è mai un adulto che gli dica loro: guarda, io capisco che stai soffrendo e non sei solo in questa sofferenza, non nasconderla. Ma questo ci porterebbe lontano, questo discorso. Allora andiamo a pagina 106 e continuiamo a leggere la parte, diciamo, in cui mi rivolgo ai bambini. Quando Gesù infatti spiega il rapporto che ha con noi, usa l'immagine di un albero, anzi di una pianta particolare, la vite. Gesù dice che con il battesimo noi siamo diventati rami di questa vite. Per essere precisi, siamo diventati tralci. Così si chiamano i rami della vite. Con il battesimo Gesù ci unisce a Lui in un modo vivo. Come un ramo appartiene all'albero, così noi apparteniamo a Lui, diventiamo figli in Lui che è Figlio. Come nella pianta scorre la linfa dal tronco fino ai ramoscelli più teneri, così noi, uniti a Gesù Cristo, scorre il Suo stesso Spirito. Noi non siamo mai separati da Dio, lontani da Lui. Noi non siamo mai soli. Addirittura nel nostro corpo siamo uniti a Gesù, il Figlio di Dio. Siamo immersi dentro il mistero di Dio. Quando preghiamo nella notte, uniti a Gesù, scompare ogni paura. La paura del male intorno a noi, la paura della morte, la paura di crescere. Uniti al Figlio, siamo davanti al Padre. Abbiamo dentro il Suo stesso Spirito che grida con amore: Abba, che vuol dire Padre mio caro. Io vi assicuro che quando diciamo queste cose ai bambini, loro dentro, i loro occhi diventano luminosi, si illuminano, sono consolati, perché sono quelle cose veramente importanti. Il battesimo ci unisce a Gesù in un modo vivo, questa immagine, una volta mi ricordo che avevo portato a catechismo un alberello di bonsai, hanno capito subito, ho detto: vedete, Gesù è questo tronco. Noi siamo questi rami, io sono un ramo un po' più grossino, i santi sono questi rami ancora più grossi, voi siete questi ramoscelli più freschi, questi più teneri, ma siamo tutti uniti all'unico albero, all'unica vite, e dentro scorre la stessa linfa, lo stesso Spirito Santo. Perché quando parliamo del battesimo, io mi chiedo, non usiamo le immagini che usa Gesù? Se Gesù ha pensato che l'immagine più giusta per spiegare l'unione con i discepoli è quella della vite, ma perché non la usiamo noi a catechismo? Perché non usiamo l'immagine di San Paolo, quella del corpo? Guardate che è fortissimo dire: nel battesimo noi diventiamo corpo di Cristo. Come, quindi io gli faccio vedere la mano e dire: come io guardo la mia mano e dico questa è la mia mano, così dopo il battesimo Gesù guarda il battezzato e dice: questo fa parte del mio corpo, è come una cellula del mio corpo. Loro studiano la cellula, studiano queste cose, quindi sono esempi che li entusiasmano e sono esempi evangelici, cioè ci facciamo guidare dal Vangelo, ci facciamo guidare dalla parola di Dio e sono i migliori quindi per spiegare. Oppure l'edificio vivente con le pietre viventi, l'immagine, insomma, capite cosa voglio dire? Cioè, noi dobbiamo, per parlare del battesimo, utilizzare le immagini migliori, che sono quelle che ci dà Dio stesso nella parola di Dio. per non rischiare di confonderci o dire delle cose che invece poi alla fine sono sbagliate. Bene, allora per corredare questo, a pagina 107 ho messo una bellissima foto di un battesimo, tra l'altro per me è commovente perché è il battesimo di una delle mie nipotine, c'è mia sorella che sta tenendo questa bimba, io che sto battezzandola, e c'è la nipotina più grande, Caterina, che sta guardando la sorellina Anna che viene battezzata, ed è veramente una foto emozionante. Allora passiamo alla pagina 107, che è la pagina 108, che è l'ultima pagina in cui, in questo primo volume del catechismo, perché presto ne usciranno altri due che vanno a completare il cammino, quindi i catechisti sono avvertiti già adesso da luglio, che a fine luglio usciranno questi libri, quindi avranno già per il prossimo anno tutti i libri per tutte le classi, quindi tutte le classi, i gruppi di catechesi, quindi sia che facciano tre anni di catechismo, che ne facciano due, trovano tutti gli strumenti, il primo, il secondo e il terzo volume, che insieme sono i libri da dare ai bambini per fare il catechismo. Quindi concludo così, rivolgendomi ai bimbi. Cari bambini, ho conosciuto in questi anni alcuni di voi che avevano perduto la mamma o il papà e naturalmente soffrivano molto. Per loro scoprire attraverso la preghiera che Dio non è una luce, una forza, un'entità senza nome, ma un padre che ha inventato i papà e le mamme, dona a questi bambini la sicurezza di essere guardati con una tenerezza ancora più grande. Io trovo che questa sottolineatura ci doveva essere in un libro per i bambini del catechismo, perché a me è capitato, è capitato tante volte, i catechisti lo sanno, ma è possibile che noi facciamo catechismo e non diciamo mai ai bambini dentro il libro del catechismo che noi vediamo il loro dolore, il dolore di non avere la mamma, di non avere il papà, è un grande dolore, e poter dire loro che scoprire che nella preghiera Dio non è un'entità, una luce, una forza senza volto, ma è un padre, e che quindi come padre, vedendo questa assenza del papà e della mamma nella vita di questo bambino, ancora più teneramente lo guarda rispetto agli altri. Ma capite che questa cosa da dire nel catechismo è fondamentale? E mi sembra che a volte noi queste cose non le diciamo. Così vado avanti, parlando ai bambini, dicendo: gli uomini, i bambini, uniti a Cristo col battesimo, non sono creature sottomesse, lontanissime da un Dio misterioso, incomprensibile, irraggiungibile. Sono figli di un Padre che li ama. Noi, uniti a Gesù, possiamo amare il Padre grazie allo Spirito Santo. Vedete? Questa verità è da dire, cioè non è vero quando alcuni dicono, vabbè, più o meno tutte le religioni dicono la stessa cosa, ma questo non è vero, un'ignoranza. Noi non pensiamo noi di essere sottomessi, noi non pensiamo di essere rispetto a Dio lontani, dei muslim, dei sottomessi, noi siamo figli di Dio, ma addirittura noi uniti a Gesù siamo parte di Lui, siamo corpo del suo corpo, e quindi figuriamoci il Padre come ci guarda. Capite che da questa visione nasce uno sguardo sull'uomo differente e pieno di rispetto e pieno di venerazione per questa creatura che Dio ha voluto amare così tanto. Concludo, e queste sono proprio le ultime righe con cui mi rivolgo a loro, dicendo: questa verità, bambini, è più alta della montagna più alta, è più alta dell'Everest, ma al tempo stesso è la verità più vicina, l'unica capace di consolare noi adulti come voi bambini nei momenti delle nostre paure e solitudini. Vedete, dire che stiamo dicendo loro al catechismo non delle favolette, non delle cose piccole, ma le cose più grandi, cioè stiamo dicendo le verità più alte dell'Everest, le verità più alte di tutti, e poi stiamo dicendo loro che questa verità è la stessa che può consolare noi adulti. Perché questo è fondamentale per loro, che quello che diciamo ai bambini, a loro, loro devono sentire che è quello che crediamo noi. E quindi anche per me, che sto parlando in questo momento, anche se sono sacerdote, anche se ho 42 anni, sono queste le cose fondamentali. Perché quando mi trovo nella difficoltà, nel dolore, fidarmi di Gesù e credere che io, unito a Gesù, mi sto rivolgendo a un padre, anche nella malattia, capite che cambia tutta la prospettiva. È una fonte di consolazione, di luce, di speranza. Ecco perché, convinti che ai bambini bisogna dare il meglio, abbiamo messo una fotografia stupenda, una fotografia di un'opera d'arte, è il Battistero di Padova, dove vediamo al centro c'è Gesù e poi come i raggi di questo sole tutti i santi uniti a lui, quindi un unico sole, Gesù con i raggi, e il raggio più grande naturalmente non può essere altro che Maria la Madonna. Permettetemi così una divagazione, così un omaggio a Maria, la Madonna. Meno male che c'è Maria, meno male che c'è la Madonna che è proprio che col suo manto ci protegge, che col suo manto ci ama, che con la sua presenza materna che ci aiuta a essere discepoli, che ci spinge a voler amare Gesù, a prendere sul serio le parole di Gesù. Preghiamola, davvero anche una sola Ave Maria detta con amore può salvare la vita, può riscattare una vita. Preghiamola adesso, nella prossima pausa che faremo musicale, insieme un'Ave Maria. E preghiamola per la Chiesa, preghiamola per il Papa, preghiamola per i sacerdoti, soprattutto per tutti noi sacerdoti, perché diventiamo uomini di adorazione. Credo che questo, Maria, ci aiuterà tantissimo. Il mondo ha bisogno di che il prete sia un uomo di silenzio, di adorazione, un uomo che è capace a ritagliarsi questi momenti intimi di dialogo con Dio, che un uomo che dice il rosario, che prega il rosario. Abbiamo bisogno veramente che i sacerdoti siano infuocati di preghiera. Allora ci prendiamo qualche minuto ancora prima della conclusione, che naturalmente sarà affrontare questi temi, questo tema del battesimo, dando degli stimoli, degli spunti agli adulti, usando le parole di Don Andrea Lonardo. Ma facciamo una breve pausa musicale. Cari amici e cari amiche di Radio Maria, eccoci tornati, stiamo guardando insieme ormai da tutto l'anno questo libro, Le domande grandi dei bambini. Siamo arrivati all'ultima domanda del libro: perché si fa il battesimo? Abbiamo letto prima della pausa musicale i testi rivolti ai bambini. L'originalità, sapete, di questo libro è che ci rivolgiamo ai genitori di questi bambini. Veramente teniamo insieme la famiglia, lo stesso libro in mano a genitori e figli. Quindi quando i catechisti lo adottano nei loro gruppi di catechesi, per i bambini danno un libro che contemporaneamente i genitori possono leggere a casa con loro o che i catechisti possono usare, usando gli spunti di Don Andrea, per parlare ai genitori. Pensiamo che questa sia una cosa importante e originale. Siamo a pagina 110 e andiamo allora ai immancabili spunti, suggerimenti, approfondimenti che Don Andrea rivolge agli adulti. Cari genitori, il battesimo è il sacramento più grande. Chi è battezzato è già in comunione con Dio e diventa per sempre figlio del Padre. La vita è veramente un grande mistero. Quando avete dato alla luce vostro figlio avete provato l'emozione più forte della vostra vita. Vi siete accorti subito che la vita è un mistero. Da dove viene quel bambino? Potrà essere felice? Cosa sarà di lui? Vivrà per sempre o è destinato a morire? Saprà amare? Ancora oggi che i figli sono cresciuti, continuate a portare nel cuore queste domande. Ebbene, il battesimo ci dice che anche se la vita è tutta da costruire, quel bambino è figlio di Dio. Anche se non sappiamo niente del futuro di quel bambino, la sua vita è nelle mani di Dio e quindi è una vocazione destinata alla felicità. Ricordo la prima volta che chiesi a una mamma cosa avesse provato vedendo il suo bambino appena nato. Lei mi rispose: Don Andrea, nell'istante in cui l'ho visto nascere mi sono detta, non è possibile che lo abbiamo fatto solo io e mio marito. Sentiva che nel generare quella nuova vita c'entrava anche Dio. Quel bambino di cui già avvertiva l'unicità non era nato per caso. Il battesimo annuncia che il sentimento di essere unici e preziosi non è un'illusione. Pensate, mai c'è stato e mai ci sarà uno come vostro figlio. Il Concilio Vaticano II ha detto: solamente la luce del Verbo incarnato trova piena luce il mistero dell'uomo. È proprio così. Solo dinanzi all'amore del Padre, che nel battesimo ci rende suoi figli, noi abbiamo l'assoluta certezza che nascere e vivere è un bene, che è un bene la nostra vita esattamente così come è. Suor Faustina Kowalska, la santa della Divina Misericordia, ha scritto: «Vado attraverso la vita fra arcobaleni e tempeste, ma con la fronte fieramente alta, perché sono figlia del Re, perché sento che il sangue di Gesù circola nelle mie vene ed ho posto la mia fiducia nella grande misericordia del Signore». Ecco quel primo stimolo fondamentale, cioè noi con il battesimo abbiamo la certezza che questa vita, senza sapere ancora come sarà, è amata da Dio, perché Dio è Padre, e che la cosa più fondamentale è che Dio ci fa figli suoi. Bellissima la frase di Santa Faustina, ed è bellissimo anche queste osservazioni sentite che Don Andrea come parroco ha colto in tanti anni di ministero, cioè come nel momento della nascita è un momento incredibile per quel papà e quella mamma, perché capiscono veramente che quella creatura li supera, cioè il loro contributo c'è un grande mistero nella vita, ed è subito il desiderio di capire che questa preziosità va protetta, e la domanda sulla vita eterna di questa vita così fragile è immediata per i genitori che chiedono il battesimo. Sta a noi sacerdoti, sta a noi catechisti fare scoprire la grandezza di tutto questo. Andiamo allora al secondo spunto presentato da Don Andrea, che dice così: gli apostoli per primi hanno battezzato i bambini. Hanno sentito che il comando di Gesù contenuto nella parola «lasciate che i bambini vengano a me» non glielo impedite, e chi è come loro, infatti appartiene al regno di Dio, manifestava il suo desiderio che i neonati fossero battezzati. Troviamo scritto più volte nel Nuovo Testamento che quando un padre o una madre si convertivano, si battezzavano con tutta la loro casa, cioè battezzavano anche i loro figli piccoli. Troviamo attestato già molto tempo prima di Costantino imperatore che questa era la prassi della Chiesa primitiva. Ad esempio Ireneo di Lione, vissuto nel secondo secolo, affermava: Gesù è venuto a salvare tutti gli uomini, tutti quelli che per mezzo di lui sono rinati in Dio, neonati, bambini, giovani e persone anziane. E Origene, uno dei primi scrittori cristiani, diceva: il battesimo della Chiesa è amministrato secondo il costume della Chiesa anche ai bambini. Guardate che questa è una cosa importante, cioè il battesimo dato ai bambini è da subito, cioè è vero che venivano battezzati quelli che dal paganesimo si convertivano al cristianesimo e quindi diventavano cristiani con un lungo catecumenato, ma è anche vero che chi era già cristiano oppure chi aveva finito il catecumenato faceva battezzare tutta la sua famiglia, quindi anche i bimbi, perché a quel punto erano i genitori cristiani la garanzia che la fede sarebbe stata trasmessa. Quindi la Chiesa da subito ha dato questo dono smisurato ai bimbi e ai neonati. Pensare e idealizzare una Chiesa antica dove il battesimo era dato solo agli adulti, una Chiesa che non è mai esistita, perché nella Chiesa fin da subito il battesimo è stato dato ai bambini. Andiamo avanti con quello che dice Don Andrea. All'inizio si battezzavano in fiumi e sempre in acqua corrente, mai in acqua stagnante, come segno che si riceveva la vita del Dio vivente. Presto, essendo il battesimo così importante, si iniziarono a costruire battisteri perché la celebrazione avvenisse con maggiore bellezza. Il più antico battistero che conosciamo è quello di Dura Europos nell'Oderna Siria, che risale a prima dell'anno 256. Si battezzano i bambini perché la vita divina è un dono, perché la vita divina è una grazia. Il battesimo non viene donato a chi lo merita, perché il dono di Dio è così grande che nessuno lo può meritare. Anzi, chi pensa di essere maturo per riceverlo ha sbagliato tutto. Si battezzano i bambini perché la vita divina è necessaria più del pane. Come non si chiede a un figlio il permesso di farlo nascere e di nutrirlo con del buon latte, così si dona il battesimo. Cioè, noi non chiediamo il permesso a un bambino perché se vuole o non vuole venire al mondo, allo stesso modo non è che dobbiamo chiedergli il permesso per dargli il dono più grande, cioè quello della vita divina. Allo stesso modo noi ai nostri figli diamo tutte le cose più eccellenti, tutte le cose più buone, le cose più meravigliose, i cibi che noi sappiamo essere più succulenti, i cibi più deliziosi, e allo stesso modo possiamo non dare a un figlio il dono più stupendo, il dono più pieno che è la vita di Dio. Se ci crediamo non possiamo non darlo, quindi chi è cristiano non può non dare il battesimo subito, il prima possibile, ai propri bambini. Andiamo avanti allora con il terzo spunto che ci dà Don Andrea Lonardo, siamo a pagina 112. sempre sul battesimo, e dice così: il battesimo ci ricorda, fra l'altro, che nell'educazione il dono viene prima di tutto. L'autorevolezza dell'educatore consiste proprio nell'offrire ai figli esperienze belle, senza attendere che siano loro a chiederlo. Ricordo quando i miei genitori proposero a noi bambini e a me e ai miei fratelli di andare in vacanza in montagna, dopo averci portato per diversi anni al mare. Pur essendo molto piccoli, li contestammo, piangendo e urlando. Nonostante questo, mantennero la decisione presa e noi imparammo, grazie alla loro autorevolezza, ad amare il silenzio del paesaggio alpino, la bellezza delle passeggiate, trovammo anche nuovi amici. Di recente ho visto mio fratello portare i suoi figli, i miei nipotini, su quelle stesse montagne dove un tempo ci portarono i nostri genitori, e questo mi ha riempito il cuore di gioia. I bambini hanno bisogno che i genitori a casa, i maestri a scuola, i catechisti in parrocchia facciano scoprire loro ciò che è bello. Verrà poi l'adolescenza, voluta da Dio, perché i ragazzi mettono in discussione quello che hanno ricevuto e se ne riappropriano in maniera originale. Guai però se non avessimo proposto loro tutto il bene che ci è stato trasmesso da chi è venuto prima di noi. In questa trasmissione della fede non siamo soli, poiché è tutta la Chiesa a essere madre e mostra la bellezza della fede. Diceva Sant'Agostino, forse il più grande vescovo della Chiesa antica: i bambini sono presentati per ricevere la grazia spirituale del battesimo, non tanto da coloro che li portano sulle braccia, benché anche da essi, se sono buoni fedeli, quanto dalla società universale dei santi e dei fedeli. È tutta la madre Chiesa dei santi che agisce, poiché essa tutta intera genera tutti e ciascuno. Grandissima questa verità, queste verità che ci trasmette Don Andrea, che parla al cuore dei genitori. Io l'ho visto tante volte in azione e parlare e vedere gli occhi dei papà e delle mamme che diventavano lucidi, perché sono esempi veri. Cioè questa idea del fatto che ai bambini bisogna dare la bellezza, tutto ciò che è bello che tu hai sperimentato devi farglielo conoscere. Cioè se tu hai sperimentato la bellezza di camminare in montagna, anche se loro contestano, stritolano, si lamentano, tu devi accompagnarli a intuire questa bellezza. Poi avranno il periodo della ribellione, decideranno di non andarci più e tutto, ma se per te quella cosa è bella quando sono bambini, tu devi fargliela conoscere, perché è allo stesso modo il battesimo. E questo fatto che nel battesimo non sono i genitori fisici solo o il padrino o la madrina ad accompagnare il bimbo, ma che c'è tutta la Chiesa coinvolta, ma è la Chiesa, non solo la Chiesa vivente in questo momento sulla terra, ma anche la Chiesa dei Santi nel cielo. Queste verità sono delle verità davvero fondamentali. E poi a pagina 113 le ultime parole di Don Andrea, quelle con cui lui si congeda dai genitori, l'ultimo consiglio che dà a conclusione di questo capitolo, che è l'ultimo del libro. Il battesimo è più antico dei Vangeli, anche la celebrazione dell'Eucaristia è più antica dei Vangeli. I primi cristiani hanno celebrato i sacramenti senza avere ancora il Nuovo Testamento. Infatti Gesù non solo non ha scritto niente, perché è lui stesso la parola e non aveva senso che scrivesse nulla, ma non ha nemmeno chiesto agli apostoli di scrivere la sua vita e le sue parabole. Ha chiesto piuttosto di andare, predicare, battezzare, fare in sua memoria l'Eucarestia, perdonare, servire i poveri. Gesù, la parola vivente, ha voluto che la Chiesa fosse sua parola vivente. In effetti noi possiamo ascoltare le parole della consacrazione sia nei Vangeli sia durante la Messa. Se leggessimo mille volte il comando di Gesù di battezzare, non avremmo lo Spirito Santo che discende a battezzare una nuova vita. Se leggessimo mille volte il racconto dell'ultima cena, non avremmo la presenza del corpo e del sangue di Cristo in mezzo a noi. Nella liturgia invece la parola di Dio pronunciata, io ti battezzo, questo è il mio corpo, fa sì che Gesù sia realmente presente in mezzo a noi. Infatti Gesù non è venuto solo 2000 anni fa in mezzo agli uomini, ma viene anche oggi, specie durante le celebrazioni dei sacramenti. Se Gesù fosse venuto in mezzo a noi solo 2000 anni fa, ma non venisse oggi, a nulla ci sarebbe servita la sua venuta. Guardate che questa cosa che dice Don Andrea, e io dico la verità, la prima volta con questa chiarezza l'ho sentita dire solo da lui, cioè che Gesù non ha voluto subito il Nuovo Testamento, ha voluto subito che i suoi andassero a battezzare, a predicare, ad annunciare, a celebrare l'Eucaristia. Cioè la Chiesa viene prima del Vangelo, la Chiesa viene prima del Nuovo, quindi questa opposizione tra tradizione e parola di Dio, che i sacerdoti sanno, è una cosa talmente idiota, proprio assurda, perché in realtà realtà prima c'è la Chiesa, ed è la Chiesa che celebrava, che battezzava, che annunciava, che predicava, che poi ha anche messo giù i testi, ma non c'è prima la parola di Dio della Chiesa. La Chiesa nasce per esplicita volontà di Gesù, non abbiamo un comandamento a scrivere il Vangelo. Poi, giustamente, è stato scritto, e quindi Don Andrea conclude così, dicendo: perché esiste allora la Bibbia, se Cristo vuole che la parola di Dio divenga viva innanzitutto nella viva voce della Chiesa? Possiamo rispondere pensando alla nostra vita. Perché prendiamo degli appunti o mandiamo una lettera? Perché esiste questo libro che state leggendo? Perché conservate una lettera d'amore, un biglietto di vostro figlio in cui vi dice che siete la più bella mamma del mondo? Quello che scriviamo è come una cristallizzazione di ciò che viviamo, ci aiuta a ricordare, ci permette di ritornare con precisione alle parole che abbiamo detto o ricevuto, alle esperienze che abbiamo vissuto. La Chiesa primitiva ha sentito il bisogno di mettere per iscritto tutto ciò che aveva imparato da Gesù per non dimenticarlo, e Dio l'ha ispirata a farlo. Per cui la Bibbia è veramente la parola di Dio. Oltre ad averci donato l'amore di Dio e degli uomini, oltre ad averci donato i sacramenti, la Chiesa ci ha fatto il dono bellissimo del Nuovo Testamento per poter ascoltare sempre di nuovo la rivelazione di Dio. Veramente un grande sacerdote, dice le cose in un modo così chiaro e così bello che è veramente un piacere ascoltarlo. E allora, cari amici, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, però siamo arrivati anche alla conclusione del cammino di quest'anno, sul primo volume delle Domande Grandi dei Bambini, e adesso è ora di salutarci, e mi viene proprio dal cuore di augurarvi un periodo sereno, questi mesi estivi un periodo di sereno. Qualcuno di voi avrà la grazia e l'opportunità di andare magari appunto in montagna, di andare al mare e di concedersi un periodo di riposo. Il mio pensiero, scusate, va a chi questa opportunità non ce l'ha, a chi è anziano, chi è malato. Vorrei davvero, con questa preghiera finale, con queste parole finali, che sentiste che in questi momenti di apparente umana solitudine, magari in una città grande, in ospitale, in questi momenti dove apparentemente vi potreste sentire un pochettino soli, no, gustate la presenza di Gesù, ascoltate questo, sentite che Lui è vicino a chi si sente più solo, a chi si sente più abbandonato. Ricordatevi che Dio Padre vede nel segreto ogni sofferenza, ogni lacrima. L'abbiamo spiegato ai bambini, ma l'abbiamo spiegato ai bambini perché lo crediamo noi come genitori, lo crediamo come adulti, lo crediamo come sacerdoti. E allora sono tanto felice di chiudere questo anno. Penso che le nostre puntate a questo punto riprenderanno, credo, con il mese di ottobre. Sono felice di o novembre, adesso dovremo vedere con Padre Livio. Sono felice di donarvi la benedizione di Dio e di concludere così, con questa benedizione speciale a tutti, ai bambini, ai catechisti, ai genitori, ai sacerdoti, concludere così questa avventura di questo anno, questo altro anno passato assieme con le nostre catechesi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vi auguro di cuore un buon riposo, una serena nottata, e se posso permettervi, davvero adesso che chiuderete gli occhi prima di andare a dormire, vi chiederei una preghiera speciale per me, a Maria Santissima. Il mio unico desiderio è quello di essere fino in fondo, in ogni aspetto manifesto, ma soprattutto in ogni aspetto segreto, essere fino in fondo un sacerdote secondo il cuore di Gesù. E questo non si raggiunge con le proprie forze. È una grazia da implorare, da chiedere, e per la quale implorare anche gli altri che si ricordino di noi e preghino per noi. Ecco, io prima di andare a dormire vi chiedo questa Ave Maria. So che sono tanti, tanti, tanti gli ascoltatori di Radio Maria, e pensare che in un solo momento, prima di andare a dormire, migliaia di Ave Marie saranno per questo povero sacerdote che vi ha accompagnato in queste catechesi di questo anno, per me è la più grande ricompensa e una grande fonte di forza e di consolazione. Vi saluto tutti e a Dio piacendo tra qualche mese ci ritroveremo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.